Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati su Quinta di Copertina, oggi è martedì 10 aprile 2007, a parlarvi sempre Antonio Sofi dalle pagine web di apogeoonline.com. Iniziamo subito la rassegna stampa di oggi, la iniziamo con una celebrazione, l'ennesima celebrazione dell'iPod, il lettore che ha cambiato la musica. Questo è il titolo dell'articolo di Mario Calabresi su Repubblica, appunto, che racconta di come pochi giorni fa, anzi ieri, ha superato i 100 milioni di esemplari venduti in meno di 5 anni e mezzo. Sembrava nato sotto una cattiva stella il lettore della Apple, subito dopo, un mese esatto dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, in un momento in cui l'America aveva altro a cui pensare e non certo quello strano contenitore rettangolare da riempire di musica, ma ha avuto, come tutti sappiamo, una vita fortunata. Quindi Mario Calabresi racconta anche di come l'iPod abbia guidato, se vogliamo, una piccola grande rivoluzione di cui accennavamo anche nelle puntate precedenti di Quinta di Copertina, nella musica che è diventata sempre più digitale e che attraverso la fruizione mobile dell'iPod è diventata anche una musica parcellizzata fatta di singoli, e racconta anche delle critiche e del dibattito recente sul DRM, sui famigerati Digital Rights Management, e della proposta dello stesso papà della Apple, Steve Jobs, di eliminarli, e sembra che alcune case discografiche come la EMI abbia accolto l'appello, e quindi ci sarà anche una più spiccata interoperabilità tra sistemi, tra lettori di MP3 diversi per l'acquisto di musica online. Insomma, l'iPod è un vero e proprio culto, oggetto culto degli ultimi anni, difficile batterlo, ci stanno provando in molti, ma in realtà finora con pochi risultati. Per esempio si veda il simile lettore MP3 della Microsoft Zune, che ha un po' di difficoltà a rosicchiare quote di mercato all'iPod, e proprio per rosicchiare quote di mercato all'iPod si mettono insieme un po' di colossi. E lo trovo in un articolo di Spallo del Sole 24 Ore, che parla appunto di SanDisk e Yahoo, che lanciano la sfida all'iPod della Apple, tentano in tutti i modi di infrangere il dominio dell'iPod, e dopo i risultati non particolarmente brillanti ottenuti da colossi del calibro di Microsoft, Sony e Samsung, come appena accennato, ora è la volta di SanDisk Corp, che si è alleata con Yahoo proprio per lanciare sul mercato un lettore di musica digitale che consente di scaricare brani dalla rete con tecnologia wireless. Questa è la caratteristica distintiva, il vantaggio competitivo che l'iPod non ha. Il lettore, che si chiama Sansa Connect, costa $249 sul mercato USA, è stato realizzato con la collaborazione eccetera eccetera. Quindi un ennesimo tentativo di scalare la montagna delle vendite di iPod e vedere se c'è spazio anche per un altro concorrente. Non tante segnalazioni oggi, siamo costretti ad andare nei giorni precedenti, e in questo caso segnalo un articolo che ho trovato su Repubblica, e la celebrazione in questo caso dei 50 anni del termine software, coniato da John Takei, professore a Princeton nel 57, e ne parla, ne scrive Jaime D'Alessandro su Repubblica. Appunto, a 50 anni pure sembra più giovane, invece il software, o meglio il termine software, nacque nel lontano 1957. Questo l'incipit dell'articolo di Jaime D'Alessandro, che racconta un po' la storia di questo termine, ovviamente la storia del software. In un commento taglio basso, Stefano Bartezzaghi, dal titolo Nomi vecchi a cose nuove, l'informatica si esprime così, spiega: due sono le tendenze principali che si disputano in campo dell'innovazione linguistica e sono opposte fra loro, forse anche dal punto di vista di una politica della parola o addirittura di una sua etica. La prima tendenza consiste nel dare nomi nuovi a cose vecchie. Abbiamo così il biglietto che si traveste da ticket, la ripartenza calcistica che è il vecchio contropiede in versione New Age, la riunione che diventa una convention quando è affollata e un briefing quando non lo è. La pubblicità, il marketing, l'organizzazione aziendale e la propaganda politica considerano necessarie questa operazione di maquillage linguistico per dare l'illusione di vivere in un mondo di vorticose novità, anche nei frequenti casi in cui a vorticare è ben altro. Scherza Bartezaghi. E la seconda modalità di cui scrive l'enigmista scrittore consiste nel dare nomi vecchi a cose nuove, ed è proprio qui che troviamo molti termini dell'informatica ormai entrati nell'uso e disponibili a usi metaforici. Software che, a dire il vero, risulta di pronuncia un po' ostica, significa roba molle, opposta alla roba dura dell'hardware. È un termine che ci dice che i computer per funzionare hanno sì bisogno di un supporto materiale, ma che la loro parte più importante è forse quella che non si vede e non si tocca. Infine altre due brevi segnalazioni, tutte e due, anzi una di oggi, l'altra di sabato 7 aprile scorso. Iniziamo da quella di oggi, sempre su Repubblica, in coincidenza con l'apertura della conferenza internazionale di robotica oggi a Roma, un articolo di Luigi Bignami che racconta un po' della storia della robotica. Robò la grande invasione dalla fabbrica alle case, sono sempre più simili all'uomo. Una storia che parte dal 270 a.C. in cui il greco Zesibus costruisce macchine e orologi ad acqua con figure mobili, al 2007 che Dexter AnyBots, a differenza di altri robot bipedi, questo esemplare impara a muovere i primi passi come un bambino. Insomma, l'idea è sempre la solita: la robotica, per esempio industriale, assai diffusa e ormai accettata, ma anche forse e soprattutto perché non ha caratteristiche antropomorfiche. Invece c'è tutta un filone di studio della robotica che è affascinato dal tentativo costruire dei robot sempre più simili all'uomo, anche dal punto di vista della forma, appunto antropomorfica. Ma l'espansione della robotica, scrive Luigi Bignami, ha anche problemi di etica. E infatti si parla di roboetica. È verosimile che con il tempo si genereranno robot con capacità di autoapprendimento sempre maggiori, spiega Antonio Monopoli, collaboratore dell'Università di Bari, e questo ovviamente diventa un problema che evoca tra i più famosi libri di fantascienza da Asimov in poi. E infine chiudiamo con una notizia che è uscita sabato scorso 7 aprile su vari giornali, recupero quella sul Corriere della Sera a firma di Paolo Salom, che racconta della Thailandia contro YouTube. Il sito pubblica video che sbeffeggiano il re oscurato. La storia appunto parte nel momento in cui su YouTube viene caricato da un thailandese trentenne che si è firmato Padid un video che si faceva beffe di re Bhumibol, il più longevo sovrano del mondo, sul trono dal 1946, considerato dai suoi sudditi alla stregua di una divinità. Nel video il viso di re Bhumibol appariva deformato da delle macchie di colori, così come da trasformarlo quasi in un clown, e poi alla fine la sagoma di due piedi veniva giusta apposta all'immagine del sovrano, atto considerato una sorta di bestemmia in Thailandia. È successo, il ministro delle informazioni thailandese ha chiesto a Google di rimuovere il video. Google ha risposto picche, perché sul video dice si trovano cose ben peggiori sui presidenti di tutto il mondo e non vengono tolti. Alla fine il giovane Padid ha ritirato il suo video, ma tutti contenti no, scrive Paolo Salom, perché immediatamente altri filmati ben più offensivi lo hanno sostituito. Insomma, alla fine YouTube è stato ufficialmente oscurato, anche se in realtà i thailandesi, conclude Salom, possono, volendo, collegarsi a server stranieri per aggirare il blocco. Bene, questa era l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata senza lesa maestà e l'appuntamento è a domani.